al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Emanuela Campanile al microfono, buongiorno a tutti. L'introduzione della pillola abortiva nel nostro paese, la RU486, ci dà lo spunto per riflettere sul tema dell'aborto. Non vogliamo entrare in questa sede nel dibattito sull'aborto chimico e sulle polemiche che ci sono ovviamente da quando l'AIFA, cioè l'Agenzia Italiana del Farmaco, ha approvato l'immissione in commercio in Italia di questo farmaco molto discusso per la sicurezza della donna per quanto riguarda l'aspetto fisico, dicevamo farmaco già commercializzato in diverse altre nazioni, ma abbiamo scelto invece di dare voce a tre donne che per convinzione e lavoro sono schierate dalla parte della vita. La prima intervista è stata realizzata ad Elena Vergani, psichiatra, consulente e membro direttivo del CAV nazionale, il Centro di Aiuto alla Vita, e la dottoressa Vergani ci parla delle conseguenze psicologiche dopo un aborto. Ascoltiamo.
Ufficialmente l'aborto viene presentato quasi indolore nelle sue conseguenze, no? Di solito va bene, ci può essere una qualche reazione negativa all'inizio, però poi successivamente la vita va avanti. Questo è il cliché, no? Che viene pesantemente presentato. Di là di questa situazione invece io attingo ampiamente sia alla mia attività professionale, sia alla mia attività così di consulenza all'interno di Centro di Aiuto alla Vita e Movimento per la Vita. E allora il numero di persone che si incontrano, che si portano dentro il tormento dell'aborto è altissimo. Studi ce ne sono ormai, direi questo fenomeno sta venendo fuori. La cosa singolare è che ci possono essere degli articoli, anche di letteratura scientifica, in qualche misura che uniformano, no? Il problema dello star male, del post-aborto rispetto alla popolazione in generale, senza evidenziare dei dati scientifici così eclatanti. Questo accade anche, ma bisogna approfondire il discorso, nel senso che è un fatto che il post-aborto dura come un figlio tutta la vita, e quindi l'emergere di una sofferenza non è l'emergere entro i primi 3 mesi, entro i primi 6 mesi, entro i primi 9 mesi, è un emergere per tutta l'esistenza.
Quindi è un vero fatto traumatico.
È un vero fatto traumatico che ha poche possibilità di emergere, perché in un contesto tutto sommato di, sembra assurdo, di positività l'aborto. Voglio dire, tutti diciamo che l'aborto è un fatto drammatico, però è un fatto drammatico che scegli tu. E questo è il falso, no? Che viene il contesto con degli elementi di falsità che domina, scegli tu. E quindi l'emergere di una sofferenza per una situazione che tu ti sei provocata e che ti sei provocata esercitando un diritto, è una sofferenza che fa fatica ad emergere, ed è una sofferenza che ci fa molto fatica ad ascoltare, no? Perché tutto sommato, se l'hai fatto, era meglio così che non un'altra cosa. Questo contesto culturale rende difficile l'emergere del post-aborto, ma emerge così. Ci sono parecchi siti, per esempio, stanno venendo fuori anche dei siti italiani di donne che si confidano il dramma dell'aborto. Ce ne sono non pochi americani. La madre che ha abortito è consapevole, sicuramente nella mia esperienza, del fatto che comunque si trattava di un figlio, che comunque non era vero che si trattava di un comportamento così, che si sopporta in quel momento lì, ma che era inevitabile. Spesso viene fuori il discorso: altre al posto mio sarebbero andate avanti lo stesso. E quindi, pur assumendosi la responsabilità, emergere questa situazione di consapevolezza. Ecco. Io ho avuto una persona che si è fatta dire da un'altra città, perché aveva visto un trasferito a proposito di un convegno in cui veniva citato tra le molte altre cose un intervento, e lei era riuscita a recuperare il contatto con me attraverso questa traccia che era rimasta di questo convegno, ed era venuta portandomi l'assunto di quel mio intervento con le sottolineature che erano responsabilità, erano dolore che non si può capire, erano tutta una serie di parole e dolore che non si può esprimere, e lei si ritrovava in questo tipo di frasi. Ora molte pubblicazioni inquadrano una sindrome post-abortiva con una sintomatologia fatta di angoscia, di sogni ricorrenti, di tensione, di comportamenti fobici allargati, tutto ciò che ti ricordava quell'evento lì.
Il tema di questi giorni è l'introduzione della RU486. Sì, sì. Sei. Molti esperti pro-life, medici e anche chirurghi, dicono che il pericolo risiede nel rendere l'aborto un fatto privatissimo. Si prende questa pillola e il gioco è fatto, usando una terminologia abbastanza cruda. Secondo lei questa allora privatizzazione dell'evento a cosa può portare?
Io sono d'accordo su questa osservazione che viene fatta, perché è una situazione evidente, no? Che l'aborto in questo modo viene totalmente buttato nell'ambito del comportamento della donna. È lei che va a chiedere il farmaco, il ginecologo o comunque l'ospedale prescrive, come in tantissimi altri casi, un farmaco. È lei che lo assume, è lei che deve constatare se il feto è stato eliminato, tutto portato sulle sue spalle. E questo io chiederei a qualunque psichiatra se non è un tipo di comportamento che favorisce una responsabilizzazione totale, no? Una solitudine totale da parte della donna. Il fatto della solitudine, anche in varie pubblicazioni, è il dato che emerge di più rispetto nella donna che ha delle conseguenze sull'aborto, dopo un aborto. Emerge moltissimo, si sente sola in quel momento lì, anche con l'aborto chirurgico. Ero sola e allora ho fatto così. Quando poi ti viene dire, persino mia madre mi ha detto che magari che mi lasciava libera, la libertà in quel momento lì è vissuta profondamente come solitudine, è totale responsabilità mia. Dire che il comportamento con la RU486 non alimenta ulteriormente questo vissuto mi pare che non sia assolutamente accettabile, è assolutamente comprensibile una cosa di questo genere. Posso dire che io ho qualche esperienza d'altro versante. Per esempio, un altro elemento molto negativo sul post-aborto da RU486 è legato alla rapidità con cui la donna ha dovuto decidere. E qui, al di là di affermazioni di principio, o al di là di considerazioni generali, ho un esempio concreto recentissimo di una giovane mamma che ha messo al mondo il bimbo, la continuiamo a seguire, per noi è un po' una persona che è particolarmente cara, e beh, questa stessa donna all'inizio della gravidanza è stata in Francia per avere la RU486 e non ha potuto averla perché era scaduto di un giorno il tempo previsto dalla legge. Ha prenotato l'aborto chirurgico, è una persona che vive in Italia e per certi periodi anche in Francia. In quei 15 giorni di intervallo qualcuno l'ha messa in contatto con noi, un'amica che quando l'ha saputo diceva no, prova ancora, cerca di vedere, questo bimbo è nato. È stata una questione di rapidità di decisione.
Spieghiamo perché ai nostri ascoltatori.
Quindi il dire che il ridurre il tempo alle 7 settimane è un indurre la donna ad una decisione rapida, non approfondita, non così pensata, non è potuto esplorare tutte quante le possibilità che ci sono, sono molto ridotte i contatti che ha potuto avere con qualcuno che l'aiutasse ad andare avanti. Per me è una prova, l'ho avuta, una situazione di questo genere. E questo è un altro elemento che pesa negativamente sull'RU486, quindi fermissimo restando che l'aborto è aborto, ma nell'RU486 alcuni elementi aggravanti ci sono, al di là della mortalità, al di là delle sofferenze dal punto di vista fisico, al di là di questi dati che sono stati scientificamente dimostrati, sul piano psicologico io non trovo nessuna possibilità di alleggerire il tipo di sofferenza del post-aborto.
Dalle parole della psichiatra Elena Vergani, consulente e membro direttivo del CAV nazionale, il Centro di Aiuto alla Vita, vorrei passare alle parole di Monsignor Elios Greccia, presidente emerito della Pontificia Accademia Pro Life, che all'Osservatore Romano ha rilasciato la dichiarazione: dal punto di vista canonico è come un aborto chirurgico, dunque l'assunzione di questa pillola, la RU486, l'assunzione appunto equivale ad un aborto volontario con effetto sicuro, perché ha ricordato Monsignor Sgreccia, se non funziona il farmaco c'è l'obbligo di proseguire con l'aborto chirurgico. Rimango allibito, ha proseguito Monsignore, dall'atteggiamento dell'AIFA, l'Agenzia Italiana per i farmaci, e spero, ha aggiunto, che ci sia un intervento da parte del governo e dei ministri competenti, proprio perché la pillola abortiva RU486 non è un farmaco, ma, ha dichiarato sempre Sgreccia, un veleno letale. E sempre rimanendo però nella fascia di coloro che hanno scelto la vita e scelgono quotidianamente, aiutando le donne, le mamme a non abortire, vorrei farvi ascoltare invece l'intervista all'assistente sociale presso il CAV di Milano. Stiamo facendo un po' il giro per l'Italia, dunque da Roma a Milano, Elena Sant'Ambrogio, che ci spiega come lavorano i centri di aiuto alla vita. Sentiamo.
Il nostro centro, diciamo che ha avuto anche un'inversione di tendenza, nel senso che ormai noi operiamo da oltre 25 anni a favore della vita. Inizialmente si rivolgevano al nostro centro più mamme italiane. In questi ultimi 10 anni c'è stata proprio un'inversione di tendenza, anche perché la migrazione è molto aumentata. Si rivolgono a noi soprattutto mamme sole o famiglie straniere, ecco, soprattutto extracomunitari, che arrivano in Italia, cercano di introdursi, di inserirsi nel territorio, e poi arriva questa gravidanza che li mette in difficoltà, ecco, li spiazza un po' rispetto a quello che sono le loro prospettive quando arrivano qua in Italia, a cercare un lavoro, mantenere la famiglia o altri figli che hanno al paese, ecco. Anche se in quest'ultimo periodo devo dire che anche l'utenza italiana, diciamo, torna un pochino più a farsi sentire. Per problematiche diverse, però abbiamo anche parecchie famiglie, mamme italiane che ci chiamano, ecco. In particolare sono donne sole, sì, è vero, nel senso che molte volte è lasciata proprio alla donna la scelta di portare avanti o meno una gravidanza. Molte volte il compagno non si fa più trovare, non si nega al telefono, per cui queste donne si trovano nella completa solitudine di dover decidere che cosa fare. Sono molte volte donne che sono da poco in Italia, per cui anche magari senza lavoro, in posti letto, eccetera. Altre volte sono anche sposate, per cui si trovano magari già con altri due figli, arriva un terzo figlio, per cui con la difficoltà di dover mantenere un altro bambino. Sono sole nel senso che molte volte intorno a loro la cosa più facile da dire è proprio questa: vai a abortire perché ti togli il problema. In realtà non è così, nel senso che poi sono donne che soffrono di questa decisione, ovviamente, non è mai una decisione facile e non è mai la scelta più facile, perché appunto la mamma, anche se poi va a abortire, ritorna a volte al nostro centro perché aspetta un altro bimbo, perché ovviamente un bimbo abortito lascia un vuoto tremendo nella vita di queste donne, per cui il centro inizialmente proprio vuole essere una mano che accoglie, che accompagna in questo proprio primo momento in cui intorno alla donna non c'è più nessuno, per cui un ascolto, uno spazio dove poter depositare un po' tutto quello che la donna in questo momento, alla notizia di questa nuova gravidanza, sta vivendo.
Il CAV, il Centro di Aiuto alla Vita, è cambiato in questi anni.
Le persone che si rivolgono al nostro centro portano ormai una multiproblematicità, per cui sia noi operatori sociali, sia i nostri responsabili, che i volontari che offrono il loro tempo a favore della vita nascente, organizziamo riunioni mensili, corsi di formazione, noi operatori sociali abbiamo supervisioni, equip, proprio perché è importante porre attenzione a queste nuove problematiche e affrontarle non da soli, perché noi possiamo fare una parte. E quindi è importante che anche tutto il territorio, i comuni, le province, i vari enti che sono presenti lavorino in rete proprio per poter rispondere a 360 gradi a queste nuove, diciamo, esigenze che anche l'utenza straniera ci porta. Per cui crediamo molto in questo. E anche e soprattutto per le ragazze più giovani lavoriamo molto spesso con i consultori familiari, con gli ospedali, proprio perché c'è una grande sensibilità e si cerca di offrire loro tutti quegli strumenti che magari, data la giovane età, problemi economici, le famiglie che non vogliono aiutarle per mille problemi, trovino in altre realtà, insomma, grazie a alcune associazioni, comunque un sostegno per poter proseguire la gravidanza e avere degli strumenti, ecco, per poter affrontare la loro situazione.
La pericolosità e l'orrore di una scelta che nasce dal voler abortire. Questo è il tema di oggi. Le garanzie promesse dall'AIFA sembrano declamate per restare sulla carta. Parlare di restrizioni importanti senza dettarle con meticolosa precisione, parliamo di un abortivo, non di un colluttorio, fa pensare che si dica una cosa pensandone un'altra. Avvenire risponde così, Avvenire, il quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana, risponde così all'AIFA che giovedì, dopo 4 ore di riunione, ha deciso di far arrivare anche in Italia la RU486, responsabile dell'aborto chimico. E ancora Avvenire di oggi, proprio, dunque vi leggo un passo dell'editoriale di Francesco Ognibene: si demandano alle regioni le disposizioni per il corretto percorso di utilizzo clinico del farmaco, che è come dire che ognuno si arrangia da sé, in una sorta di federalismo abortivo che contraddice pesantemente le garanzie sbandierate a piena voce. Il tema di oggi dunque è rivolto completamente alle scelte di vita. E allora vi ricordo il progetto GEMMA, questo servizio nato nel 94 per l'adozione prenatale a distanza di madri in difficoltà tentate a non accogliere il proprio bambino. Ci spiegano proprio dal sito del progetto GEMMA, www.progettogemma.it, oppure potete andare anche attraverso il sito del CAV. Una mamma in attesa nasconde sempre nel suo grembo una gemma, un bambino dunque che non andrà perduta se qualcuno fornirà l'aiuto necessario. Attraverso questo servizio e con un contributo, ce lo spiegava anche la signora Rigoni, pensate, con un contributo minimo mensile di 160 euro si può adottare per 18 mesi una mamma e aiutarla a far nascere il suo piccolo. Dalla nascita di questo progetto i bambini così aiutati sono quasi 15.000. E con questa bella notizia chiudiamo qui. Da Emanuela Campanile è tutto, a risentirci.